Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo, che questa settimana dedica ampio spazio in prima pagina alle elezioni comunali di domenica 12 giugno, che hanno portato all'elezione appunto di 11 nuovi sindaci. Feltre invece andrà al ballottaggio. Ecco, questo è il risultato delle elezioni di domenica 12 giugno. Niente ballottaggio invece a Belluno, perché De Pellegrin ha vinto superando il 50% dei voti. Un augurio di buon lavoro a tutti gli 11 sindaci eletti, tra cui due a Gordini: Nino Deon a Rivamonte, riconfermato sindaco, e Mauro Salvaterra a Falcade. Il fondo di prima pagina è l'appello del Papa per chi ha più bisogno: davanti ai poveri non si fa retorica. Altre due notizie in breve, la parte sinistra della prima pagina: luglio-agosto, due elicotteri per il SUEM 118, e Covid-19, in aumento i contagi. Poi la parte bassa di prima pagina è sempre dedicata alle elezioni, il referendum anche in provincia, pochi votanti, necessaria un'adeguata attenzione per non svilire questo strumento di partecipazione. Entriamo nel giornale. La prima notizia a Gordina la troviamo a pagina 2, perché domenica 12 a Canale d'Agordo si è svolta, alla presenza del ministro D'Incà, l'assemblea delle proloco bellunesi. Richiesta una semplificazione fiscale, presentati molti eventi in cantiere per la beatificazione di Papa Luciani. E poi andiamo a pagina 8, beh, a pagina 4 e 5, 6 e 7 ci sono tutti i risultati delle elezioni e anche del referendum. Poi pagina 8, sezione chiesa locale, Canale d'Agordo, festa diocesana dei chierichetti nel segno di Papa Luciani, la visita al Musal e il pranzo con i giochi in Valle di Gares. Andiamo avanti, andiamo alle pagine che come sempre vengono dedicate alle singole vallate della provincia. Per la Gordino si inizia a pagina 23, Agordo sarà ospedale Giovanni Paolo I, deciso il nome della struttura, se ne parlava già 10 anni fa. Il presidente della regione Luca Zaia ha espresso parere favorevole. Gli agordini ovviamente si sperano che, dando il nome di un santo all'ospedale, il mondo della politica abbia più attenzione per la sanità, anche se l'esempio del Cadore, che ormai diversi anni fa ha intitolato l'ospedale a Papa Giovanni Paolo II, non fa comunque essere ottimisti. Agordo Zugliano, un graffito di Dugno spiega il gemellaggio: le giovani agordine erano quasi tutte impiegate nella cascamisseta fondata nel 1867, addette alla cura del bacco da seta. Ovviamente si parla del motivo di questo gemellaggio, nato nel 1989 per ricordare appunto l'immigrazione verso Zugliano delle donne agordine. Falcade, recinzioni, adesso c'è più libertà, dopo 40 anni cambia il regolamento, ci sono cervi e lupi. Pagina 24, Deborah e Luana rilevano la COP, due sorelle hanno lasciato il lavoro in Luxottica per gestire l'alimentari a Canale d'Agordo. Vuoi che lo prendiamo noi? La sfida è nata così, è sulla porta di casa. Canale d'Agordo, Vatican News, 4 podcast sul Papa, 4 puntate di Tornielli, 4 audio da scaricare e ascoltare relativi alla vita di Albino Luciani. Notizie in breve, Agordo, venerdì, le vicende dei seggiolai, questo l'appuntamento era ieri sera, li viene a lungo, gli orari del castello di Andraz, Falcade, sabato sarà ospite Samibasso, ma dobbiamo aggiornarlo perché l'incontro previsto alle 20.30 alla Casa della Gioventù di Caviola è stato rinviato causa Covid. Agordo, tennis, l'Open Day è un successo, Falcade, il Bon de l'Ansuda, festa di primavera. Pagina 25, Vallada, salvare l'acqua, Kions come premio. La pluriclasse terza quarta delle elementari, Carmela Ronchi, ha vinto. Come ti salvo l'acqua? Il concorso organizzato da BIMGSP e che è giunto alla 18ª edizione. Livine a lungo, elementari e medie, giovani fodomme in musica, hanno proposto due concerti di fine anno scolastico aperti al pubblico. Il ciclo dei concerti si era aperto in aprile con la performance poetico-musicale Venti di pace con la Cesa de Zan. E poi Alto Cordevole, civetta su Facebook, è pioggia di like. C'è ancora una notizia, se non andiamo errati, che si trova nella sezione cultura, pagina 33 in basso. San Pietro di Feleto Treviso e il libro di Don Lino Mottes, già arcidiacono di Agordo, quando il vescovo Muccin scelse Luciani. Andrika alla presentazione di indimenticabile presenza. L'anno scolastico è ormai terminato, beh, non per tutti gli studenti, in realtà qualcuno delle scuole medie, della terza media e della quinta superiore si stanno cimentando con gli esami, però per tutti gli altri alunni è tempo di vacanza. Allora andiamo quest'oggi, prendiamo l'occasione, diamo lo spunto da un articolo dell'Amico del Popolo per parlare un po' di questo anno scolastico, di cosa si è fatto e di come si lavora anche nelle scuole della Vallata. Lo facciamo con Luisa Manfroi, che salutiamo. Benvenuta, bentornata a Radio Più.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Gianni.
Allora, l'Amico del Popolo dà notizia del premio che la pluriclasse terza, quarta delle elementari Carmela Ronchi di Vallada ha ottenuto a Chions con un lavoro, un progetto dedicato all'acqua, al consumo dell'acqua e anche al suo risparmio. Prima di entrare però nel progetto, abbiamo detto appunto che è terminato l'anno scolastico. Che anno scolastico è stato? È l'anno di passaggio tra la pandemia e una nuova normalità? O come lo avete vissuto a Vallada?
Ma inizialmente l'abbiamo vissuto come 2 anni fa, con le stesse problematiche, con gli stessi pensieri, il fatto di dover utilizzare le mascherine in classe, il fatto di dover avere quell'accortezza necessaria per affrontare il virus. Ma per quanto riguarda la didattica, vedo che le cose sono andate normalmente. C'è stato un po' il disagio, è chiaro, per i ragazzi, per i bambini, per gli alunni, di dover appunto portare la mascherina, che è un po' una cosa che abbiamo dovuto sopportare noi adulti, ma purtroppo anche loro. Però per il resto, dicevo, mi sembra che le cose siano andate normalmente per l'aspetto didattico, per gli aspetti relativi al contenuto.
In attesa appunto di settembre, dove si spera davvero che anche le mascherine possano essere tolte, perché credo che nella comunicazione, no, che c'è nella relazione su cui si fonda l'attività didattica, riuscire a vedersi in faccia sia un elemento molto molto importante.
Sì, questo è vero. Altrettanto per la socialità, perché per quanto i ragazzi hanno potuto interagire tra loro in maniera quasi normale, l'unica cosa è il fatto appunto delle mascherine, perché all'aperto sì, negli ultimi tempi è stato possibile, non so, abbassarle così, ma al chiuso è stato sempre necessario cercare di rispettare quella che era la norma, quelle che erano le indicazioni, e questo è stato, così abbiamo fatto, e penso che sia stato fatto altrettanto nelle altre scuole. C'è una grande differenza rispetto a 2 anni fa, quando eravamo in pieno lockdown e lì erano chiusi in casa, c'era la didattica a distanza che è servita, perché apro una parentesi, quando si sento parlare di didattica a distanza che viene quasi demonizzata, no, non sono assolutamente d'accordo, perché guai se non ci fosse stata questa strategia, questa metodologia e questi strumenti a disposizione, perché veramente i ragazzi sarebbero stati tagliati fuori completamente. È stata utile la didattica a distanza, ma è logico che non è così come la didattica in presenza. Apro di nuovo, continuo quanto avevo detto in questa parentesi, credo che si possa sempre utilizzare un sistema misto tra quella che è la didattica in presenza e quella che è la didattica a distanza, nel senso di utilizzare gli strumenti
quello che il digitale ci ha messo a disposizione.
Non voglio usare tecnicismi, ma come sistema per continuare quella che è l'attività portata avanti a scuola, a casa, per, non so, caricare materiale, anche per caricare una lezione, un approfondimento che non è stato possibile fare in classe, in presenza. È un sistema efficace che integra l'altro.
Esatto, e dal momento in cui forzatamente, magari in molti casi, ci siamo dovuti cimentare con questi sistemi, adesso che si tornerà alla didattica, si è già tornati ovviamente alla didattica in presenza, però si spera di non dover più tornare a lavorare solo da casa, però questi strumenti bisogna ormai farli nostri e utilizzarli, questo in sostanza quello che tu stai dicendo.
Sì, è assolutamente importante. Era importante prima, lo dicevo già prima del lockdown, perché già l'Istituto Comprensivo di Scienze Vive aveva già utilizzato una piattaforma Moodle ancora, quindi ti ricordi
E
benissimo, più
certo,
Gianni, una
tu sei
decina di
stata
anni fa.
una pioniera.
Sì, questo è vero. E poi abbiamo continuato invece con tutti i sistemi appunto di Google Drive e Google Workspace for Education, questo sarebbe il termine
Sì.
più giusto, era G Suite, adesso ha cambiato nome. E quando c'è stato il lockdown non siamo rimasti impreparati, perché già avevo preparato alcune scuole, alcune classi per poter utilizzare questo sistema. Si è trattato poi di allargarlo alle altre scuole, alle altre classi, in
Senti, andiamo
velocità del resto.
a parlare del progetto che vi ha portato a ottenere un riconoscimento importante a Kyons nell'ambito di un concorso organizzato da BIM GSP. Come ti salvo l'acqua? Su che cosa avete lavorato? Come avete lavorato? Che cosa avete presentato a Kyons?
Sì, noi abbiamo lavorato con la pluriclass terza e quarta della scuola primaria di Vallada. Abbiamo lavorato con la realtà aumentata, abbiamo sviluppato dei progetti con approfondimenti riguardanti l'acqua, il territorio, tante cose, e che hanno però come unico obiettivo quello di sviluppare nei ragazzi la consapevolezza all'uso dell'acqua. Si usa attualmente un termine che va di moda, io dico così, che è la sostenibilità, il fatto cioè di fare in modo che l'acqua venga risparmiata, venga utilizzata in maniera consapevole adesso, ma con un occhio di riguardo per il futuro. Ecco, tutto questo progetto che è stato fatto per approfondire, valutare, sviluppare l'importanza dell'acqua e in ottica di sostenibilità. Questo ci ha portato via diversi mesi di lavoro e poi ci ha fruttato questo premio, che per quanto riguarda la terza e quarta ha portato ad un'ulteriore una gita alle fonti di Torrate in provincia di Pordenone, mentre con la quinta è stato portato avanti un altro progetto, però riguardo l'energia, sempre con le stesse modalità, con occhio di riguardo alle fonti di energia rinnovabile. E sappiamo che ormai, visto il caro bollette e tutta la situazione di contorno contingente che abbiamo, pensare alle fonti di energia rinnovabile è essenziale. Ben venga che già i ragazzi abbiano questa consapevolezza già da piccoli, perché poi è chiaro che la scuola forma le nuove generazioni, e allora se le nuove generazioni crescono con il pensiero di utilizzare fonti di energia rinnovabile è una conquista, e specialmente il fatto di ridurre gli sprechi. Sembra una banalità, ma il fatto di uscire dall'aula e di spegnere la luce quando si va a ricreazione o quando è finita la lezione è veramente una conquista, perché se imparano questo, impareranno queste buone pratiche pure a casa in altri contesti. E se poi in una proiezione più ampia facciamo questa pratica a casa, come dicevo a scuola, in altre situazioni, il risparmio è notevole.
Certo.
Allora è importante che i ragazzi imparino queste cose fin da
Da
piccoli.
piccoli. Maturino questa consapevolezza, altrimenti poi le cose non si cambiano. Guarda, leggevo dei dati relativi al consumo di acqua, no? L'Italia purtroppo brilla in negativo, no? Si parla di un consumo medio di 220 litri al giorno, consumati da ogni, in media, ovviamente da ogni italiano. Siamo a livello europeo ai primi posti, e questo invece poi stride con altri dati, no? Che riguardano invece molti altri paesi del mondo, dove anche solo raggiungere i 50 litri di acqua al giorno, che sono stimati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come dire, la soglia, no? Tra la mancanza d'acqua e questo dato spesso non viene raggiunto. Quindi è bene che ci sia questa consapevolezza, fa parte di quel grande pacchetto dell'educazione civica di cui si parla molto, anche se poi sappiamo che le scuole lo hanno
Infatti.
spesso fatto anche ben prima che venisse introdotta per legge, no?
Infatti, proprio parlavi dello spreco dell'acqua, che non è solo il fatto di aprire il rubinetto, ma già il fatto, non so, di sprecare cibo. Per produrre quel cibo è stata utilizzata acqua, quindi indirettamente è uno spreco di acqua pure in questo caso, oltre che di energia elettrica e di altra natura.
Certo, esatto. Però di capire
Oltre che di risorse.
che c'è una complessità, no? Anche nei nostri gesti, che come dicevi tu non è solo il rubinetto, ma è proprio anche il consumo, cioè un consumo consapevole di ciò che si mangia, di ciò che si compra, anche per i vestiti stessi, no? Quanta acqua viene utilizzata, oppure per l'allevamento degli animali e via dicendo. Quindi un bel progetto, molto, molto interessante. Senti, è un progetto che voi avete portato avanti alla scuola Carmela Ronchi di Vallada nell'ambito di una pluriclasse, terza e quarta delle scuole elementari. Intanto, quanti bambini ci sono in queste due che formano questa pluriclasse?
Questi sono 10, gli alunni sono 10 in questa pluriclasse, nell'altra sono 15, nella prima e seconda, l'anno appena trascorso, l'anno appena scolastico, appena
Sì.
trascorso, e una quinta di 15. Ecco, la quinta si era giudicata al progetto Energia. Ah, volevo ringraziare il BIM GSP, mi ero dimenticata di dire, il BIM GSP per questa iniziativa che porta avanti ormai da 18-19 anni. Sì.
E tra l'altro
Sì.
ricordiamo anche, per non dimenticarcelo, che assieme a voi ha partecipato al concorso anche la scuola primaria di Falcade, con la classe
Di
quinta che
Falcade,
si è
sì.
classificata al terzo posto. Quindi davvero scuole a
Perfetta
gordine
per
sugli
Percorso
scudi,
Energia.
come si dice. E la pluriclasse, sono tanti anni che lavori nelle pluriclasse, è un argomento molto dibattuto sia dentro che fuori la scuola. Non c'è un giudizio unanime, no? Sia tra le insegnanti sia fra, diciamo, gli addetti ai lavori. Tu l'hai praticata, la pratichi e ne sostieni il valore. Qual è appunto il valore della pluriclasse e come si lavora bene in pluriclasse? Ovviamente abbiamo un tempo ridotto, ma insomma è bene discuterne sempre di queste pratiche didattiche.
Sì, cerco di essere estremamente sintetica. Io sono quasi 20 anni che lavoro in pluriclasse e sono tra gli insegnanti che difendono a spada tratta la pluriclasse. Ho trovato un testo, un interessante testo del 1948 di Carmelo Cottone, un saggio, La scuola unica pluriclasse, dove già nel secondo dopoguerra si mettevano in evidenza quelli che erano i vantaggi e gli svantaggi di questa modalità di far scuola. E devo dire che la pluriclasse, è efficace quando le due classi, addirittura anche tre classi, ho avuto modo di lavorare in questi contesti, sono formati non da tantissimi alunni. Ho lavorato pure in pluriclasse con 18 alunni di tre classi diverse, però il programma viene portato avanti ugualmente. Qual è la ricetta, tra virgolette, che posso dare? È il fatto che bisogna sapersi organizzare, è una questione di organizzazione, perché nel frattempo che una classe sta lavorando una materia, mettiamo il caso l'italiano, e altre devono lavorare su altri argomenti, sempre italiano. Quando hanno finito di sviluppare il lavoro individuale, si passa all'altro, alternano, non so, la spiegazione dell'uno con il lavoro in autonomia degli altri. Però uno dei grandi vantaggi è il fatto della collaborazione, e sappiamo come la collaborazione sia ormai una componente fondamentale anche per le aziende stesse, perché noi lavoriamo in determinate situazioni in cui si fa lavoro di squadra. Il lavoro individuale è difficile ormai trovarlo, allora il fatto di lavorare in pluriclasse permette di sviluppare quella che è la collaborazione. Mi è capitato tante volte, ci sono degli alunni un po' intuitivi, magari più intuitivi di altri, che prendono delle informazioni dalla classe superiore che si trova nella stessa aula, sicché c'è uno scambio di informazioni, oppure, non so, la classe più alta, so, una quarta, prende le informazioni di ripasso da quella della terza, sicché c'è un osmosi, un reciproco scambio di informazioni che è utilissimo per la crescita. Però, come dicevo, è inutile anche in questo caso sparare a zero contro le pluriclassi, perché, dicevo, le pluriclassi sono efficaci al massimo quando non sono il numero altissimo di alunni, quindi quando si arriva a 15, diciamo un numero già buono per due pluriclassi. Però se si lavora in flessibilità e con una certa organizzazione, i risultati ci sono. E anzi, sono, perché i ragazzi imparano pure a riflettere, a lavorare per conto loro, a non avere sempre di fronte l'insegnante che li guida in ogni situazione, perché devono imparare a lavorare in autonomia. E quello è il fatto, che poi succede pure in una classe unica, certo, non sto qua dicendo, però si abituano di più perché devono sviluppare più questa capacità, questa competenza, uso il termine più giusto.
Che va per la maggiore. Più difficile è quando, non so, quando ci sono la pluriclasse unica, no? Che tiene dentro, e ci sono stati dei casi e ci sono ancora dei casi che tengono dentro alunni dalla prima alla quinta, che dici? Lì è un po' un caso estremo.
Bisogna valutare, perché fino a qualche anno fa le cose erano diverse, i programmi erano diversi, adesso si pretende, pure più i programmi si evolvono, come del resto è sempre stato. Allora lì sarebbe, anch'io le mie riserve su quello, però quando si lavora con due classi insieme non vedo assolutamente problema. È chiaro che comporta più preparazione da parte dell'insegnante, che si deve preparare su due materie contemporaneamente, però è anche vero che una classe, non so, di 20-25 alunni, dove con numeri alti, anche lì l'insegnante ha il suo bel da fare per cercare di venire incontro a tutte le diversità che ci sono in quella classe, negli stili, nei ritmi di apprendimento. Alla fine, tante volte, una classe formata da 25 alunni è come se fosse una pluriclasse, perché contempla tante problematiche diverse, certo, perché gli alunni non sono uguali, questo è risaputo. Sì, che sia la classe unica o che sia la pluriclasse, ci sono comunque non è una passeggiata in entrambi i casi, bisogna affrontare e mettersi in impegno e adattare i programmi agli alunni che sono di fronte.
Intanto però la buona notizia è che ci sono le vacanze, e quindi ci si riposa la mente e si progetta in vista del prossimo anno.
Sì, è quello sì, perché si parla sempre, no? Dico, e gli insegnanti hanno 3 mesi di vacanza. Io non so dove siano questi 3 mesi, perché, dico la verità, tra riunioni, programmazioni, progetti per l'anno scolastico a venire, credo che si riduca veramente a poco, perché il nostro mestiere è un mestiere, una professione in cui si deve pensare di continuo, non si è mai finito di pensare, di progettare, di fare, e siamo lavoratori della conoscenza, del resto.
Beh, poi se qualcuno, no, ritiene che ci siano troppe vacanze, ovviamente vuol dire che è un buon lavoro e le porte sono aperte a tutti.
Ah, questo di sicuro. Poi,
ovviamente siamo entrambi parte in causa, quindi è ovviamente un conflitto di interessi il nostro, lo esplicitiamo così non temiamo eventualmente critiche. Luisa, Grazie per essere stata con noi. Complimenti a te, alla scuola Carmela Ronchi di Vallada e anche alla scuola primaria di Falcade per questo successo a Chions. Buone vacanze e buona ripresa a settembre.
Grazie, grazie a te Gianni, agli ascoltatori, grazie agli alunni e ai colleghi docenti. Grazie.
Grazie ancora a Luisa Manfroi per essere stata con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento, come sempre, la settimana prossima.